Guida galattica per eurostoppisti. Il primo viaggio audio, senza pedaggio, per scoprire le due facce della medaglia europea. Vi racconteremo le best practices ma anche le problematiche irrisolte dell'UE. Preparate il biglietto, inizia il viaggio intergalattico alla scoperta dell'UE.
Good evening. The frantic search for a last-minute Brexit deal has reached new levels today on the eve of the European summit in Brussels. Officials are said to have agreed the basis of a new agreement, but hopes of finalising that work by midnight tonight are fading. Prime Minister Boris Johnson has been trying to get Conservative Brexit supporters and Northern Ireland's DUP to back his revised plan for the future of Northern Ireland after Brexit.
Nelle prossime ore finalmente capiremo se l'accordo tra Unione Europea e Regno Unito andrà definitivamente in porto. Lo abbiamo già sentito dire piuttosto spesso e ogni volta era una fumata nera. Oggi la Guida Galattica per Eurostoppisti vi porta indietro nel tempo per ripercorrere la storia e i momenti salienti del processo dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Notizia dell'ultimo momento è che ci sarebbe effettivamente l'accordo con l'Unione, ma il Parlamento inglese ovviamente lo deve approvare. L'annuncio è del portavoce della Commissione Europea dopo una notte di trattative e dopo lo stop all'intesa dei leader degli unionisti del DUP, ovvero il partito unionista e nazionalista nordirlandese. Quindi quando oramai Boris Johnson e l'Unione Europea sembravano aver trovato la quadratura del cerchio, i negoziati potrebbero ritornare in alto mare. Il problema è che senza il sostegno del DUP difficilmente il Parlamento britannico riesce a ratificare questo accordo. La loro leader, Arlene Foster, ma anche il suo vice, Nigel Dodds, avevano detto di non poter sostenere questo accordo. E il nodo apparentemente sarebbero le misure previste sulla dogana e la mancanza di chiarezza sull'IVA, o meglio sulla modalità di riscossione dell'IVA in Irlanda del Nord. Da un lato Londra aveva chiesto a Bruxelles di esentare l'Irlanda del Nord dal regime europeo, ma ovviamente questo, per tutta una serie di questioni commerciali, sarebbe un problema per l'UE perché sarebbe un precedente notevole. Il nodo quindi è proprio questo, lo status dell'Irlanda del Nord. Nella versione che è contenuta nella bozza di accordo, lo statuto speciale di Belfast, allineata alle norme dell'Unione Europea, varrebbe per 4 anni, dopo i quali il Parlamento locale nordirlandese potrà decidere a maggioranza assoluta di revocarlo oppure di prorogare questo status per altri 4 anni, al termine dei quali comunque sarebbe necessario un altro voto. Altrimenti sono previsti 2 anni di cooling off, cioè di preparazione per il ritorno dell'Irlanda del Nord a pieno titolo nel Regno Unito. E questo insieme al problema del confine spostato nel Mar d'Irlanda che più ha inquietato gli unionisti irlandesi del partito del DUP. Piccolo, però attenzione, fondamentale per passare l'eventuale accordo nel Parlamento britannico a Londra. Boris Johnson ha confermato via Twitter l'annuncio. Abbiamo un grande nuovo accordo, ha sottolineato, che ci restituirà il controllo del nostro paese. Ora però il Parlamento deve lasciare che la Brexit sia fatta.
The British people have voted to leave the European Union and their will must be respected. I made the pledge to renegotiate Britain's position in the European Union and to hold a referendum on our membership. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. And I made clear the referendum was about this and this alone, not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
Ma facciamo un attimo un passo indietro. Cameron nel febbraio 2016 stava negoziando nuovi accordi con l'Unione Europea. più favorevoli al Regno Unito. Per aumentare la pressione su Bruxelles, nel novembre 2015 aveva indetto un referendum consultivo non vincolante sulla permanenza nell'Unione, convinto della vittoria del Remain, tra l'altro prevista dai sondaggi, con la percentuale pro-Leave utile per comunque acquisire il potere negoziale. Perché nel febbraio 2016 ovviamente si stavano negoziando nuovi accordi con l'UE che ovviamente per Cameron dovevano essere più favorevoli ancora per il Regno Unito. Quindi tutto rientrava in una strategia di aumento della pressione su Bruxelles. I punti che Cameron sostanzialmente voleva rivedere erano quelli che riguardavano la gestione dei flussi migratori. Il referendum, come abbiamo detto, si è svolto il 23 giugno 2016 ed è stato di tipo consultivo, non vincolante, e si è concluso con il 51,9% favorevole all'uscita dall'Unione Europea, contro il 48,1% che ha votato invece per rimanere. È stato il primo ministro britannico dell'epoca, David Cameron, a volere un referendum sulla Brexit, salvo poi fare un passo indietro, ma ovviamente tardivo. Chiuso il referendum, subito dopo Cameron infatti si è dimesso, il 29 marzo 2017 il Parlamento inglese ha votato a favore della Brexit e comunicato all'Unione Europea la decisione. L'Unione Europea a sua volta ha dovuto preparare e votare una risoluzione per fissare i paletti del negoziato con la Gran Bretagna. Ed è così che è cominciato ufficialmente il cammino di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il nuovo Premier è il ministro dell'interno del governo Cameron, Theresa May, che non è tra l'altro una Brexiter convinta, anzi. Il 13 luglio 2016 Theresa May nomina un segretario di Stato per la Brexit, David Davis, mentre l'ex sindaco di Londra Boris Johnson diventa ministro degli esteri. Entrambi hanno sostenuto il Leave nella campagna pre-referendaria. Il 21 luglio dello stesso anno il Regno Unito rinuncia ufficialmente al proprio turno di presidenza del Consiglio dell'Unione, previsto per la seconda metà del 2017. E dall'altro lato l'Unione Europea nomina Michel Barnier capo negoziatore della trattativa con la Gran Bretagna per la Brexit. Il 5 aprile 2017 la prima mossa dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo a Strasburgo approva la risoluzione che fissa i paletti del negoziato per la Brexit, che dureranno fino al 2019. Come infatti regolato dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona, tra l'altro utilizzato per la prima volta, il paese che abbandona l'Unione Europea e le autorità dell'Unione stessa hanno 2 anni per negoziare i termini della separazione. Il 29 marzo 2017 May presenta quindi la notifica dell'attivazione dell'articolo 50 al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk. Si aprono i negoziati a Bruxelles il 19 giugno 2017, con l'obiettivo di trovare un compromesso che attenui le ricadute negative dell'uscita dall'Unione Europea. Il primo passo è stabilire le modalità. Theresa May, consapevole del fatto che con la maggioranza di governo Tories preesistente sarà impossibile far vidimare dal Parlamento qualsiasi accordo, il 18 aprile 2017 presenta una mozione per tornare alle urne, prima della scadenza naturale della legislatura che sarebbe dovuta durare fino al 2020. La Camera dei Comuni il giorno seguente approva la mozione e scioglie le Camere e indice nuove elezioni per l'8 giugno 2017. Theresa May vince, ma non raggiunge l'obiettivo sperato. I Tories non hanno la maggioranza assoluta e il margine di manovra nei negoziati non cambia. Si capirà più avanti come questa sia stata la vera sconfitta per la May. Gli step successivi alle elezioni del 2017 arrivano al 10 novembre 2019, dove l'inquilina di Downing Street fissa per il 29 marzo 2019 la data di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'8 dicembre 2017 May concorda con l'Unione Europea l'adesione alle regole per restare nel mercato unico dopo l'uscita dall'Unione. Il 19 marzo 2018 le due parti concordano un piano di transizione di 21 mesi per evitare una hard Brexit, ovvero un no deal, un salvagente nel caso in cui non si arrivi a un accordo formale prima del 29 marzo 2019. Dopo lunghe trattative, May e la UE raggiungono un primo accordo su come attuare la Brexit, che riguarda questioni economiche, i diritti dei cittadini, accordi su frontiere e su come verranno risolte eventuali controversie, stabilendo anche il prezzo dell'uscita per il Regno Unito. L'accordo viene finalizzato il 13 novembre 2018 e pubblicato il 14 novembre, con un testo, pensate, di 599 pagine. Il risultato dei negoziati passa però al vaglio del Parlamento britannico, che deve obbligatoriamente ratificarlo. Il problema però della maggioranza relativa si presenta subito. Il voto, inizialmente previsto per l'11 dicembre 2018, viene rinviato dalla stessa May. la Camera dei Comuni non approva l'accordo il 15 gennaio 2019 con 432 voti contrari e 202 favorevoli. Il 12 marzo, a pochi giorni dalla scadenza, la forbice si riduce, però restano comunque 391 contrari e 242 favorevoli. Poi, il 29 marzo, il Parlamento respinge ancora l'accordo di ritiro, con 344 voti contrari e 286 favorevoli. Per Theresa May è il colpo di grazia e diventa obbligatorio ottenere una proroga dall'Unione Europea. May avvia quindi un tour de force nel quale incontra i presidenti e i primi ministri dei 27 paesi dell'Unione Europea cercando di strappare una proroga. Ci riesce. Il 9 aprile, nonostante il presidente francese Macron non sembri favorevole, il Consiglio Europeo concede questa proroga, fissando una nuova scadenza al 31 ottobre 2019. Il margine di manovra di Theresa May però si riduce ancora di più. Dopo aver cercato di dialogare anche con i Labour di Jeremy Corbyn per far approvare l'accordo, alza bandiera bianca. Il 7 giugno 2019 annuncia le proprie dimissioni.
Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone, and to honour the result of the EU referendum. I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbours that protects jobs, our security and our union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried three times. But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen.
Il Partito Conservatore indice così le primarie per trovare un nuovo leader e un nuovo primo ministro. Il trionfatore è Boris Johnson. Johnson chiarisce subito come l'accordo raggiunto da Theresa May sia carta straccia, promettendo di finalizzare la Brexit ad ogni costo entro il 31 ottobre 2019. Insediatosi al 10 di Downing Street il 24 luglio 2019 per perseguire lo scopo, cambia interamente o quasi completamente l'esecutivo e organizza una task force di ministri guidata da Michel Gove, che hanno il compito di pianificare la Brexit in caso di no deal, l'opzione che lui preferisce. Con l'ascesa di Johnson, l'opzione del no deal è almeno apparentemente molto concreta, ma la nomina di Johnson ha provocato anche una serie di rivolgimenti interni al Regno Unito. Dopo la sua nomina, il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha annunciato la volontà di riproporre il referendum per la secessione e restare così in caso di successo nell'Unione Europea. A inizio agosto 2019 anche il partito di maggioranza dell'Irlanda del Nord, Sinn Féin, ha minacciato di indire un referendum per la secessione in caso di no deal. A Parlamento chiuso, dopo il 25 luglio, le voci sulle conseguenze catastrofiche in caso di no deal si rincorrono e la controprova arriva con un documento redatto dallo stesso governo e denominato Rapporto sull'operazione Yellowhammer, che presenta scenari catastrofici in caso di hard Brexit in seguito al no deal. Il governo è costretto a divulgare il documento riservato datato 2 agosto a metà settembre, ma alcune parti delle pagine restano comunque segretate. Boris Johnson, come detto, spinge per il no deal e per non avere intralci sulla sua strada decide di sospendere le attività parlamentari per 5 settimane. Questa azione apre numerosi ricorsi presso i tribunali. Immediato il ricorso alla Corte Suprema di Londra, che dibatterà la questione assieme ad altri ricorsi pendenti in materia il 17 settembre. La reazione però del Parlamento non si fa attendere, con lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, che autorizza la discussione in emergenza per varare una legge anti-no deal. I Tories durante la settimana di dibattito parlamentare però si spaccano, con molti deputati che abbandonano Johnson. La situazione per Johnson precipita al punto che presenta due volte ai comuni una mozione per tornare al voto, prima del vertice dell'Unione Europea di ottobre. Per ottenerle ha bisogno di raggiungere il quorum dei due terzi della Camera bassa, ma non arriva nemmeno alla maggioranza assoluta. Johnson incontra il cancelliere tedesco Angela Merkel, il presidente francese Macron e si presenta al G7 di Biarritz intrattenendosi in una lunga discussione con Donald Tusk. Il vertice del 16 settembre tra Johnson e il presidente uscente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha riaperto spiragli per arrivare ad un accordo, con negoziati che diventeranno sempre più serrati. Il no deal, a conti fatti, non conviene a nessuno. Capiremo se questo accordo tra Unione Europea e Regno Unito andrà definitivamente in porto. Per oggi, la guida galattica per eurostoppisti si ferma qua, ma vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
radiofonica, molto più di una web radio.